dentro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino. Fai assaggiare un pezzettino. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua?
Eh sì, benvenuti e benvenuti, ben ritrovati. Un nuovo appuntamento di Foodopia si apre a partire d'ora, quando sono le 18 e 21 minuti primi in questo pomeriggio, sera ormai, di giovedì 21 dicembre. Un altro appuntamento, dicevo di Foodopia, in questo caso purtroppo per voi, perché so che ovviamente ci tenete, non con Marta, sarà questa voce ad accompagnare il prof Mauro Serafini, al quale saluto subito. Come va, prof?
Tutto bene. Che un dici? Buon pomeriggio a tutti e tutte.
Grande. Nuovo appuntamento, dicevamo, cominciamo subito con un piccolo anticipo, perché ovviamente questa puntata, che ne durerà un'oretta, forse anzi di più, avrà la sua struttura, ovviamente, e noi siamo qua per un motivo. Prima, perché certo, la data lo indica, no? Siamo 21 dicembre, pronti, no? Con il aspettando il partenza via, tutti pronti per la buffata di Natale, che dovrà, penso, ormai con quello che parliamo da tempo con il prof, essere affrontata da una forma diversa, spero io, perché l'idea è quello, fare scuola, non sempre, diciamo, limitarsi, no? Però che la buffata sia buffata solo nel termine, non nella parola, che
una buffata ragionata, diciamo,
per farla per bene, no? E quindi ovviamente parleremo di quello, però ci abbiamo pure una registrazione fatta quando è stata quella?
Nell'ultimo appuntamento che abbiamo fatto insieme al Forte Prenestino di Foodopia, che era luglio, dove già la scorsa volta avevamo mandato il primo intervento, che era del professore associato in nutrizione umana Donato Angelino, che ci ha parlato delle etichette alimentari, no? Che cosa vogliono dire, come le possiamo utilizzare, come le possiamo valorizzare, e che anche dei vari trucchetti che ci sono dietro le etichette alimentari. E oggi invece con Carla Di Mattia, che è professoressa associata di tecnologie alimentari, manderemo il secondo intervento, che riguarda proprio un aspetto, anche quello molto molto pratico, che è la conservazione degli alimenti. E senza fare nessuno spoiler, devo dire che durante questo intervento tanti di noi, ma io stesso, cioè, ho scoperto delle cose che non pensavo minimamente. Ci sarà un
davvero
pezzo sulla mozzarella che ha lasciato tutti interdetti.
Beh, perché io l'ho ascoltato pure, no? La chiave, una delle parole chiave è l'acqua, no? Come tutto, fonti di vita, no? Fonti di vita, ma per la conservazione degli alimenti funziona al contrario, le togli la vita agli alimenti, un eccesso o una non buona conservazione di questi alimenti. Questo lo sentiremo dopo, interessantissima la registrazione, come ci dice il prof Mauro al Forte Prenestino, con Carla Di Mattia. Con lei appunto ne parleremo per proprio presentare e fare un'introduzione un pochino più allargata. Se sei d'accordo, visto che Carla addirittura sa che ovviamente la dobbiamo chiamare, sono le 18:23, io metterei uno stacco musicale i Dead Kennedys.
Assolutamente sì.
Perché? Perché ovviamente sappiamo, ovviamente, che per crescere forti e sani ne abbiamo bisogno di un buon pranzo. Io in questo caso ho proposto più o meno a tema, per fare questa pausetta musicale, comunicarci con Carla e tornare ai microfono, ho proposto una canzone, un pezzo che ha a che fare con questo, con crescere forti e sani con un buon pranzo. A Growing Boy Needs His Lunch, Dead Kennedys, Foodopia sull'87.9 del Radio Ondarosa. Noi torniamo subito ai microfoni, come dicevamo, con Carla Di Mattia al telefono.
battlefield statues of Elvis Presley see his head off and drink like a vampire. His disciples laughed with such a fitting stride while across from his dazzling mansion a shopping mall filled with cherubs and Elvis dolls. And I wonder, yeah, I wonder where Elvis took the place of Jesus in a thousand years. Religious wars, brother glass, the light shake will ride over words of his death. A growing mind is his lunch. A growing mind is his lunch. The pesticides get banned with sink of north. We just sell them to those other countries. See, there's lots of exotic deformed babies. Somehow that's not our fault. Just different in blaze, paint them orange and green for the Arizona roadside stands. Sail alongside, cast the pearls in the clouds. And I wonder, yeah, I wonder why so many insects around the feet of the dead. The best words, it's starvation. Leave it to the magic of the marketplace. A growing mind is his lunch. A growing mind.
Si torna ai microfoni di Radio Onda Rossa quando ascoltavamo a The Dead Kennedys con A Growing Boy Needs His Lunch, un pezzettino musicale in questo appuntamento di Foodopia in questo giovedì 21 dicembre in diretta ovviamente Brevissima, però credo dovuta parentesi nella giornata d'oggi, forse ci possiamo permettere, dico, di appunto salutare alla famiglia, agli amici, e dedicare, perché no, questa puntata di Fotopia a Ettore Davoli.
Assolutamente.
Mi pare che breve la dedica, ma dovuta. Ovviamente ce ne approfittiamo in questo momento prima di continuare, perché ancora siamo all'attesa, sì, della risposta di Carla Di Mattia. Con lei presenteremo, dicevamo, il suo intervento, così lei può approfondire un po' di più, forse aggiungere qualche chicca che è rimasta fuori. Però vi assicuro, un intervento, se non l'avete sentito quando è successo al Forte, molto didattico, molto pedagogico, molto chiaro, per capire alcune cose che, per esempio, addirittura il prof, no? Gli mancavano, gli sfuggivano. Quindi questo tra pochissimo. Io vi propongo un altro, perché visto che per ora l'appuntamento di Fotopia va così tranquillo, rilassato, a buon ritmo e con tanto contenuto ancora, dicevo, la comunicazione, la registrazione di Carla Di Mattia, e poi aggiungeremo altro sulle abufate natalizie con il prof Mauro Serafini. Ora, dicevo, vi propongo un altro sacchetto musicale, sempre ovviamente a tema culinario. Sono o saranno, ora sì, i Flaming Lips, She Don't Use Jelly, quindi non contra, o meglio detto, non a favore degli alimenti processati, anche può essere buono una jelly. The Flaming Lips, She Don't Use Jelly, Fotopia sulla 87.9 di Radio Onda Rossa. Così salutiamo ai Flaming Lips con She Don't Use Jelly in questa puntata di Fotopia, un po' hardcore, noisy, alternative anni 90. Ci piace, credo, no?
Assolutamente, chiedo, certo, ci perfetto. Piace, ci piace.
La conferma mi rende felice. Dicevamo, avevamo anticipato, tra i contenuti d'oggi c'era l'esposizione che ha fatto Carla di Mattia al Forte Presino. Quando, ricordami la data?
Luglio. Il giorno esatto non me lo ricordo, però luglio è stato, okay, l'ultimo, però sappiamo che è stato luglio. Fotopia Live, diciamo.
Quindi è molto probabile che forse tanti e tante di chi ci ascolta, appunto, forse non sono stati presenti. Noi dicevamo, siamo in contatto con Carla Di Mattia, a chi salutiamo per cominciare a parlare del suo intervento che ascolteremo tra pochissimo. Carla, buonasera, come stai?
Buonasera a tutti, sto benissimo, grazie.
Buonasera Carla.
Buonasera Mauro.
Senti, allora, insomma, vabbè, chiaramente un proprio brevemente di che cosa hai parlato, perché poi chiaramente mandiamo un po' tutto, però qual è stato poi l'argomento dell'ultimo Fotopia al Forte? E poi io volevo sapere anche perché insomma voglio dire il Forte Prenestino è una location abbastanza particolare, insomma, no? E quali sono state poi le tue impressioni di entrare là dentro, di viverlo, di contribuire a quello spazio?
Allora, inizio con la prima parte. Allora, io al Forte Prenestino ho parlato di, diciamo, di conservazione degli alimenti, di come conservare gli alimenti in sicurezza. E questo può sembrare un argomento banale, forse anche sì, molto banalizzato anche dai social, così, però in realtà i dati dell'EFSA, che poi è l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, riportano che molti focolai nascono proprio a livello domestico, quindi evidentemente c'è qualcosa che a casa sbagliamo, e quindi diciamo l'intervento è stato proprio centrato su quelle che possono essere i rischi nella conservazione, i rischi per eventuali contaminazioni e poi anche molti rischi che possono essere legati alle condizioni d'uso, che spesso magari possono essere, possiamo usare procedure scorrette, ecco, quindi scorrette temperature, modalità sbagliate di conservazione, per cui ogni tanto magari ci capita un mal di pancia che potremmo evitare. E questo vabbè per la salute, però in realtà poi è anche una questione legata allo spreco alimentare, quindi conservare bene significa anche sprecare meno, e quindi potrebbero esserci dei suggerimenti utili anche per, diciamo, sprecare meno, aiutare pianeta e anche risparmiare qualche soldino.
Sì, assolutamente d'accordo.
Sì, l'impressione lì è stata, insomma, io non conoscevo la realtà, quindi è stata per me un'occasione di approfondimento di questa, il Forte Prenestino, di tutta la sua storia, mi ha affascinato molto, mi ha affascinato vedere anche il lavoro di squadra che c'è e il lavoro anche che c'è grande di educazione alle diverse tematiche che possono, diciamo, aiutare e contribuire al benessere delle persone, quindi sono stata piacevolmente colpita e sicuramente mi ha fatto un po' impressione, ecco, anche alla fine sono andata a parlare di molte regole, no? E mi ha fatto molto piacere vedere la risposta delle persone che con molto interesse mi hanno anche posto domande dopo l'intervento e mi hanno ascoltato, ecco, con attenzione, cosa che non capita sempre negli ambienti, no, dove si va a parlare spesso in pubblico così. Invece lì c'è stata un'attenzione davvero, davvero che non mi aspettavo, molto concentrati e focalizzati nel rispetto proprio dell'intervento. Ecco, questo mi ha colpito tantissimo. E poi il lavoro di squadra sicuramente come principale punto.
Sì, infatti si respirava, cioè, ma poi anche perché diciamo che, come hai detto tu, insomma, i due interventi, sia te che quello di Donato Angelino, erano proprio aspetti pratici che tutti e tutte vogliono tentare un po' di capire, di sapere, per cui voi poi avete questa capacità appunto di dialettica che è fondamentale, semplice, no? Ma semplice ma scientifica, che è sempre il modo migliore per porsi con un audience. E io sono totalmente d'accordo con te col fatto che molto spesso capita ai convegni, no, situazioni un po' più ufficiali, che non c'è poi quell'attenzione che ci dovrebbe essere, che tra l'altro fa parte anche del rispetto dell'oratore, no? Invece in Foodopia questo aspetto lo vediamo sempre, cioè chi viene è sempre molto molto interessato, è interattivo, fa domande, anche nella cena o pranzo che c'è dopo diventa un momento collegiale proprio per parlare, interagire con i relatori chiaramente, ma anche per parlare di quello che si è sentito. Io adesso prima di lasciarti ti volevo fare un po' una domanda in tema natalizio, no? Visto che è chiaro, no, che probabilmente tutte le vettovaglie scompariranno, però non è detto, insomma, no? Ma c'è un modo per conservare, che ne so, panettoni, pandori, torroni? A che dobbiamo stare attenti per queste cose?
Avanzerà parecchio, me sa, ancora nelle tavole italiane.
Ma sì, allora, in realtà i prodotti che hai citato, sono prodotti che, cioè, non hanno una scadenza breve, quindi sicuramente sono quelli che danno meno problemi, perché possiamo semplicemente, diciamo, organizzarci e mangiarne un po' per volta, ecco, perché poi entri tu là nell'ambito della dose giornaliera permessa, quindi questi prodotti non magari gli avanzi dei pranzi, dei cenoni, ecco, quelli che sono prodotti trasformati, prodotti cotti, su quelli bisogna, ecco, non bisogna abbandonarli in frigorifero sicuramente, forse prevedere da subito una corretta porzionarli, eventualmente se si sa già che non c'è l'occasione per consumarli, per riciclarli subito, ecco, pensare a un congelamento in maniera tale da avere delle porzioni per quando, no, un prodotto pronto per quando si è in difficoltà durante la normale stagione lavorativa senza le vacanze. Quello, ecco, sicuramente prestare più attenzione agli avanzi dei prodotti cotti, quindi che vanno conservati in frigorifero e vanno conservati anche confezionati bene, lontano dai prodotti crudi, ecco, queste sono le indicazioni. E se possibile già prevedere uno stoccaggio più prolungato, se uno sa che c'ha tanti pranzi, giorno dopo l'altro è impegnato in attività conviviale, è chiaro che magari quello che avanza, se non viene correttamente gestito, può andare perduto perché viene, insomma, va male. Quindi pensare prima di organizzare anche delle conserve da mettere in congelatore, così da avere nel futuro una riserva.
Perché non tutto può arrivare, perché in Argentina capitava pure, cioè quei pasi, quei piatti veli abbondanti che si facevano prima delle volte arrivavano fino alla Befana, no? Tutto il periodo, sai, sono quelle 2 settimane. E attenzione, dico, con la Macedonia, in Argentina ovviamente fa caldo, quindi la Macedonia si usa, no, come dolce, sì, per il dopo cena, e poi ti resta, certo, fino alla Befana già bella fermentatina, no, producendo alcol un pochino più carica, quindi attenzione, direi.
Sì, no, diciamo che sicuramente noi abbiamo l'inverno che, insomma, con le basse temperature, però ecco, dobbiamo già porci nella condizione mentale, ok, questo è avanzato, è inutile che lo parcheggio in frigorifero o sulla dispensa, cioè trovare subito una finalità, uno stoccaggio in maniera tale da, insomma, da, certo, poterne usufruire nei giorni, no, che verranno, quando magari ci sarà meno disponibilità di cibo ricco e buono, come quello delle feste, che insomma è anche bello carico.
Carla, e ti chiederei, come diceva Mauro prima di salutarti, ora se Mauro ovviamente ha da aggiungere qualcosa o se te la senti lo farei, però volevo appunto chiederti di aggiungere, se ti va, qualcosa sulla quale fare attenzione rispetto all'intervento che noi ascolteremo tra poco, che hai fatto al Forte Prenestino, dicevamo, a Giulio, cioè per chi non l'ha ascoltato fate attenzione a questo, o aggiungere qualche altra cosa che può essere complementaria a questo che noi ascolteremo ora.
Allora, io penso che sia importante focalizzare, cioè, sicuramente l'attenzione su quelle che sono le cause, cioè perché gli alimenti vanno a male e quelli possono essere i rischi, ma soprattutto capire come comportarsi leggendo bene le etichette. Ecco, questo secondo me deve essere il messaggio chiave, perché molte indicazioni sono fornite sulle etichette, delle volte magari siamo un po' superficiali e andiamo di fretta, non leggiamo con attenzione, quindi ecco, concentrarsi su quelli che sono i messaggi riportati nell'etichetta, che poi possono garantirci una corretta manipolazione e anche conservazione. Quindi questo è il mio consiglio, ecco, principale. Sulla parte finale dell'intervento ci sono, insomma, degli schemi per capire anche la differenza tra una conserva e tra un prodotto deperibile. E questo può aiutare poi a districarsi in mezzo a tutti i prodotti che al supermercato, insomma, abbiamo a disposizione. Okay. E l'altra cosa, secondo me, importante, la seconda importante è quella del frigorifero e per esempio la conservazione in frigorifero, come il frigorifero ha una distribuzione la temperatura nel frigorifero non è costante, cambia in base alla zona, anche questo è un aspetto che spesso viene tralasciato e trascurato e che invece può aiutare molto, invece nella corretta gestione può aiutare a conservare meglio i prodotti per tempi più lunghi e in maniera più sicura. Questi due aspetti vorrei, insomma, bene, infatti, sicuramente sottolineare.
Infatti non sai quanto discuto con il mio coinquilino per l'uso del frigo, cioè, questo lo sapevo, meno male che una persona come te, che ovviamente ha studiato, ci può togliere certe ignoranze, mi rafforza questa idea, perché sì, infatti si tratta, penso io, si tratta di uscire un po', no, della pigrizia, perché hai detto delle cose che sono basiche, capire semplicemente come funziona un frigo,
esatto,
no? Anche per il buon utilizzo dell'energia, delle bollette che paghiamo, degli alimenti che ovviamente si conservano, che sono gli alimenti che ci mangiamo, e poi la pigrizia, come dici tu, un fatto semplice come leggere le etichette. A me succede che io non vedo tanto il prezzo, perché a volte pure si tende, credo io, a non fidarsi tanto, no? Perché certo i prezzi quando sono bassi sappiamo che non tornano i conti, però soprattutto vedo le etichette. Se questo vedo che già le parole a conservante si legge forse solo una volta e non 3, 4, 5 e non comincio a leggere delle sigle tipo EA24, SIFA42, dico dai, vabbè, questo va un po' meglio. Quindi uscire un po', credo, di questa pigrizia mentale di fare le cose basiche che sono a portata di mano.
Esatto, perché in realtà sono un grande, l'etichetta è veramente uno strumento importante e quindi, come ben detto, la pigrizia la dobbiamo superare, perché basta davvero poco, è una questione proprio di abitudini. Noi non ci dobbiamo cullare su quelle che sono le abitudini che abbiamo dal passato, che magari delle volte prevedono delle procedure non proprio corrette, basta veramente poco.
Certo. Carla, ti ringrazio tanto l'intervento e noi ora appunto ci dedicheremo ad ascoltare la tua registrazione al Forte Prenestino nel mese di luglio, saranno una 25ina di minuti. Prima ti volevo salutare e ringraziare nuovamente.
Vi ringrazio io, grazie, buon ascolto, spero di fare compagnia a tante persone, di dire insomma che le persone possano trovare utile i miei messaggi.
Sicuramente, un saluto.
Un saluto, ciao.
Ciao,
Carla.
Ciao. Abbiamo parlato con Carla Di Maddia e scusa forse l'errore, prof, però appunto collega, la dobbiamo chiamare la prof Carla Di Maddia, vorrei.
Assolutamente. Perfetto. Sì, è professore associato
perché
di
non l'abbiamo mai fatto
tecnologia alimentare.
Perfetto, io non volevo sbagliare e quindi ora sì possiamo presentare l'intervento della prof Carla Di Maddia al Forte Prenestino nel mese di luglio, dicevo sarà una 25ina, sì, di minuti approssimatamente. Buon ascolto e noi ci risentiamo tra pochissimo dopo questo intervento per parlare con il prof e sapere come affrontare della forma migliore la buffata cosiddetta. Troveremo la buffata responsabile
di fine anno.
Esattamente.
E post
fino a Befana. Buon ascolto, noi torniamo subito in questa puntata di Fudopia sull'87.9 di Radio Onda Rossa.
Esattamente. Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Io grazie per la presentazione, ringrazio Mauro per l'invito. E quindi adesso ci accingiamo a parlare di un argomento perché è vero che dobbiamo tornare alle materie prime, no? Non trasformate, però poi bisogna anche trovare la giusta quadra rispetto alle nostre vite, quindi andiamo al supermercato di fatto e andiamo a comprare alimenti già in qualche modo pronti per l'uso. E la conservazione degli alimenti è un altro di quegli argomenti appunto che vengono spesso banalizzati, no? Conservare l'alimento sembra, lo facciamo da secoli, insomma non si può sbagliare. In realtà appunto è un argomento tutt'altro che semplice da gestire e soprattutto è un argomento che ha avuto un'importanza storica, perché senza la possibilità di conservare gli alimenti, insomma, diciamo anche noi l'uomo non avrebbe potuto fare e portare avanti delle innovazioni. Lo sapeva benissimo Napoleone Bonaparte che per finanziare comunque le sue missioni, per promuovere le missioni militari, comunque si poneva il problema di dover dare a mangiare ai soldati, insomma, quindi poter mandare i soldati sempre più lontano doveva comunque prevedere il sostentamento dei soldati stessi. E quindi lui stesso, capendo l'importanza della conservazione, aveva promosso un concorso dando 12.000 franchi come premio per promuovere la conservazione, per trovare un modo per dare agli alimenti una conservabilità che potesse quindi garantire ai soldati la sopravvivenza in territori molto lontani rispetto alla loro origine. E ci sono voluti anni e tutto questo è ancora in evoluzione, quindi le tecnologie di conservazione continuano ad evolversi. Ora quindi è un argomento molto banalizzato, ne parliamo tutti perché siamo tutti ovviamente consumatori di alimenti. Perché dobbiamo porci la domanda come conservare gli alimenti in sicurezza? Perché spesso quando insorgono dei problemi, delle malattie alimentari, noi siamo portati a pensare che è un problema legato a qualcun altro, cioè a chi ci dà da mangiare, non siamo noi a gestire male l'alimentazione. In realtà dove possono insorgere i problemi? I problemi possono insorgere in tutti i vari punti della filiera produttiva, quindi sia dalla produzione primaria, passando per appunto la macellazione e il processo, però vedete in giallo l'ultima fase è quella della preparazione del consumo, che può avvenire nei locali dedicati, locali pubblici oppure a casa. E questo quindi ci fa già capire che l'ultima fase, quella che magari gestiamo noi, può essere altrettanto delicata come quella di un produttore artigianale o di una produzione industriale. Tant'è che secondo il report dell'EFSA, l'autorità appunto che ha nominato prima il collega Donato, il 40% appunto dei focolai deriva a origine a livello domestico. Questo perché delle volte succede spesso che non siamo consapevoli dei rischi, quindi dei rischi che possono essere legati appunto a una cattiva conservazione del prodotto, dei rischi legati a una nostra, al nostro comportamento sbagliato sia nelle procedure, nella gestione delle temperature, sia appunto nelle tecnologie, oppure come gestiamo gli alimenti per cui provochiamo delle contaminazioni senza volerlo. E quindi questo, se fossimo, cioè se qualcuno volesse andare a vedere, è tutto c'è tutto un database a livello europeo, ma non solo, poi si può anche fare una ricerca molto più approfondita secondo gli stati. Questo è insomma è una panoramica di quelle che sono state le malattie alimentari, che possono essere infezioni intossicazioni alimentari, quindi legate allo sviluppo microbico o alla presenza di tossine, negli ultimi 4 anni, dove in Italia si sono avuti 714 ospedalizzazioni e anche 16 morti. Ora, detto questo, noi non parleremo di chi fa cosa, non diremo sì la salmonella, il clostridio, cioè magari li citiamo così perché ecco sono lezioni, cioè sono argomenti chiaramente che avrebbero bisogno di molto tempo però per rispondere a come conservare in sicurezza un alimento, bisogna capire perché, prima di tutto perché l'alimento va male, quindi che sia una materia prima, che sia un prodotto trasformato che noi magari prendiamo, acquistiamo al supermercato, apriamo la confezione, chiaramente dobbiamo renderci conto che le cause di deterioramento sono riconducibili a diversi fenomeni, che possono essere fisici, chimici, microbici e poi altre legate magari a infestazioni. Diciamo che soprattutto in questa presentazione avremo a che fare soprattutto con sviluppo microbico, perché quelle che sono le cause di alterazione fisiche e chimiche possono portare ovviamente delle alterazioni del prodotto, però complessivamente e chiaramente io tu stessa Marta dicevi ma io ho questo in frigorifero, come faccio a capirlo, no? Magari perché una reazione di degradazione può portare diverse conseguenze in funzione di quella che è la reazione di partenza. E poi è anche vero che gli alimenti sono sistemi molto complessi, non abbiamo mai una singola reazione che avviene, quindi accanto a uno sviluppo microbico c'è poi tutta una reazione chimica, un problema fisico, quindi però non portano tutti alle stesse conseguenze, quindi generalmente se ho un problema di natura chimica o fisica, quello che posso verificare in un prodotto alimentare è la perdita di consistenza, un odore, sapore sgradevole, anche una diminuzione delle proprietà nutrizionali, però diciamo questo porta a una diminuzione della qualità del prodotto. Però in certi casi, soprattutto se la reazione di degradazione è legata a uno sviluppo microbico, in funzione del tipo di microorganismo possono esserci problemi più seri, perché abbiamo un problema di sicurezza alimentare. E quindi intervengono in questo caso le tecnologie di conservazione, che sono tutte quelle tecnologie che sia l'industria di diversa dimensione, sia proprio il produttore, ma anche a livello domestico, quello che facciamo quando prepariamo dei prodotti è mettere in atto delle operazioni, delle tecnologie. E quindi adesso, volendo dare delle informazioni di carattere proprio pratico, noi quando andiamo al supermercato chiaramente ci troviamo di fronte a tanti prodotti alimentari, però questi prodotti derivano da tecnologie differenti che vengono utilizzate spesso in combinazione. Però volendo identificare 4 grandi insiemi, sono quelli che troviamo nella slide. Quindi abbiamo prodotti che sono disidratati, che sono appunto basati, la cui stabilità è legata al fatto che abbiamo tolto l'acqua dal sistema, perché ho dimenticato di dirvi una cosa importante, che le reazioni, siano esse fisiche, chimiche, microbiologiche, per avvenire devono avere una serie di condizioni favorevoli, e l'acqua sicuramente è una di queste, quindi la presenza di acqua, le condizioni di temperatura, l'acidità del sistema, quindi sono tutte variabili che incidono sulla velocità con cui questi fenomeni avvengono. Quindi è chiaro che se dobbiamo conservare dobbiamo agire proprio su questi. Quindi i prodotti in cui viene tolta l'acqua, il classico esempio è la pasta è un prodotto disidratato, quindi è praticamente una categoria in cui noi abbiamo rimosso l'elemento acqua. Ma poi abbiamo anche i prodotti che basano la loro conservabilità sull'utilizzo di basse temperature, e qui abbiamo quindi i prodotti refrigerati e i prodotti congelati, quindi una grande, un grande insieme all'interno del quale abbiamo però due sottocategorie, quindi il banco frigo e il banco dei surgelati congelati, dove in un caso l'acqua è ancora allo stato liquido e in un altro caso in cui invece abbiamo il prodotto dove l'acqua è in stato congelato. Poi abbiamo l'utilizzo delle alte temperature, qui quindi faccio riferimento a tutti i prodotti che sono stati pastorizzati, sterilizzati, quindi qui abbiamo alcuni esempi di prodotti che sono sterilizzati. Faccio un piccolo, una piccola precisazione. Spesso molti prodotti che sono in banco frigo e prodotti che sono in banco surgelati hanno subito anche un processo di scottatura, quindi un breve passaggio termico, oppure una pastorizzazione. È chiaro che poi questi interventi, in base alla loro entità e come vengono svolti, praticamente possono assicurare una conservabilità a medio termine o a lungo termine. L'ultima categoria che vediamo è quella che vede l'utilizzo di cosa? Di composti che vengono formati per via magari metabolica fermentativa dai microrganismi buoni, oppure che usiamo noi, quindi parliamo dei sottoli, dei sottaceti, dei prodotti in cui abbiamo utilizzato sale o zucchero per conservare. Quindi viene in mente appunto la marmellata o confettura, tanto adesso le possiamo chiamare allo stesso modo, oppure il baccalà, che è un prodotto in cui la conservabilità è legata all'utilizzo di sale che ha bloccato l'acqua legandola. Quindi queste sono le quattro principali categorie di stabilizzazione dei prodotti. Ora, tornando al discorso, ricollegandomi a quello che diceva il collega Donato, chiaramente noi dobbiamo stare un po' attenti, perché siamo noi stessi come consumatori a definire le linee di tendenza nel mercato. Quindi chiaramente cosa vogliamo adesso? Vogliamo prodotti light, prodotti senza zucchero, prodotti senza sale, prodotti con ridotto tenuto appunto di grasso, che sono però le stesse barriere che possiamo utilizzare contro i microrganismi. Quindi la salsiccia a ridotto contenuto di sale può essere, ahimè, pericolosa, perché nel momento in cui utilizziamo meno sale mettiamo un prodotto un po' a rischio. Quindi da una parte vogliamo il prodotto sempre molto tendente al fresco, però d'altra parte ci interessa che sia facile da preparare, ma che abbia anche qualche giorno in frigo di stabilità, così se non vado a fare la spesa quel giorno comunque sto parata per la cena. Quindi questo significa che noi, cioè che l'industria, chi trasforma gli alimenti, deve mettere in atto una serie di ostacoli allo sviluppo microbico in questo caso, o a una reazione di natura chimica o fisica. Quindi l'industria adesso cosa fa? Utilizza vari di questi ostacoli, e quindi per il microrganismo diventa una corsa ostacoli, avere tanti ostacoli, e alla fine la stabilità del prodotto dipende appunto dalla combinazione che viene utilizzata. Velocemente, quando quindi andiamo al supermercato, adesso chiaramente voi non è che possiamo fare la lezione di merceologia perché non ha senso, però intanto vi voglio dire che in base al tipo di lavorazione e alla conservazione, gli alimenti al supermercato sono divisi in queste gamme, quello che interessa è che dalla prima all'ultima chiaramente cambia la modalità con cui sono prodotti, e quindi la prima gamma sono prodotti freschi e deperibili, la seconda gamma i prodotti conservati, che sono stabili quindi a temperatura ambiente, la terza gamma i prodotti congelati e surgelati, quarta gamma i prodotti ortofrutticoli. Chi di noi non compra l'insalata in busta già pronta? Ecco, quello è un classico esempio di quarta gamma. La quinta gamma è simile alla quarta, solo che praticamente è stato aggiunto un processo di cottura, e quindi sono le lasagne già che sono state precotte, la pizza eccetera. Ora chiaramente noi andiamo al supermercato, non è che possiamo andare col manuale o con il Moleskine in cui abbiamo scritto gli appunti, no? Dobbiamo essere molto pragmatici, e quindi mi devo imparare le gamme dei prodotti? No, assolutamente no. Quello che dobbiamo fare è capire che nel momento in cui entriamo al supermercato abbiamo tre punti, no, che si differenziano molto: il corridoio, che non è condizionato, quindi la temperatura ambiente, la conserva, quindi un alimento non deperibile a temperatura ambiente, i prodotti che sono nel banco frigo e poi il banco surgelati. Quindi sono queste tre grandi categorie che alla fine, verso le quali si riconducono le quattro tipologie di intervento. Ora, quindi non dobbiamo conoscere le gamme necessariamente, se le conosciamo è meglio, però quello che dobbiamo fare è leggere l'etichetta, quindi leggere l'etichetta per le informazioni nutrizionali, cercando però di avere un approccio critico. In questo caso il produttore deve dirci, è obbligato a dirci le modalità con cui il prodotto deve essere conservato e anche le modalità di cottura o l'uso. Chiaramente, oltre al tutto, c'è anche la data di scadenza e il termine minimo di conservazione. Sono la stessa cosa? Sì, ci dicono quanto dura un prodotto. La data di scadenza però è legata ai prodotti deperibili, mentre il termine minimo di conservazione è legato ai prodotti che possono avere una conservabilità più lunga nel tempo. Tant'è che per la data di scadenza il fenomeno di deterioramento è legato a uno sviluppo microbico e la data di scadenza riporta proprio il giorno, mese e anno, d'accordo? Mentre il termine minimo solitamente si identifica con un mese e l'anno, quindi in funzione del prodotto questo può durare nel tempo. Qui è riportata una etichetta, la parte solo relativa alla preparazione e a come deve essere conservato. Diciamo che molte problematiche, se ricordate nei mesi precedenti il problema della pizza surgelata in Francia, che ha causato anche dei morti, è vero che c'era un problema di contaminazione legata a quel prodotto derivante dalla gestione in azienda, ma se il prodotto, la pizza, fosse stata cotta, avesse quindi il consumatore avesse seguito bene le indicazioni del produttore, il problema sarebbe stato risolto, perché praticamente il microrganismo sarebbe morto con il calore, d'accordo? Quindi bisogna prestare attenzione, cioè non dobbiamo essere pigri, quindi leggere l'etichetta e seguire le indicazioni il più possibile. Ora, quindi, mettendo insieme le due categorie di prodotto, quindi conserve, prodotti a lunga durabilità e prodotti deperibili, guardiamo come cambia il livello di attenzione, come dovrebbe cambiare il livello di attenzione in funzione appunto se siamo prima dell'apertura della confezione o dopo. Se siamo prima dell'apertura, la nostra attenzione deve essere sbilanciata verso i prodotti deperibili e quindi quelli con la data di scadenza, per intenderci quelli che compriamo al banco frigo e al banco surgelati, quindi seguire rigorosamente la catena del freddo. Per le conserve siamo un po' più tranquilli perché li compriamo a temperatura ambiente, se il confezionamento è ancora idoneo semplicemente continuiamo a tenere una dispensa in un luogo fresco e asciutto. Ma dopo l'apertura della confezione noi abbattiamo tutto quello che è una barriera che era stata messa con la produzione, quindi il trattamento termico, la sterilizzazione, il confezionamento, tutto questo viene praticamente vanificato, no? Apriamo, quindi di nuovo il prodotto comincia a essere deperibile, sensibile, vulnerabile. E quindi che cosa succede dopo che apriamo la confezione? Dobbiamo un po' guardare che tipo di prodotto abbiamo di fronte, quindi se abbiamo un prodotto tipo la pasta, in quel caso il prodotto si può semplicemente richiudere in maniera corretta nella sua confezione e riposta nella stessa situazione antecedente. Ma questo perché? Perché la pasta è secca, d'accordo? Quindi non c'è l'acqua, è un sistema che comunque continua a essere stabile anche dopo l'apertura. Se invece stiamo parlando di prodotti che hanno ancora acqua dentro, l'acqua, come è necessaria per la nostra vita, è necessaria anche per i microrganismi. Quindi anche se il prodotto è in partenza stabile a temperatura ambiente come una passata, a quel punto dobbiamo utilizzare la catena del freddo e quindi riporre il prodotto a temperatura di refrigerazione, così come il latte fresco. Quindi nel momento in cui apriamo la confezione, i prodotti deperibili si dividono in due categorie: quelli che senza acqua possono andare a temperatura ambiente o con bassa attività dell'acqua, così la chiamiamo, non è proprio il contenuto in acqua ma la sua capacità di reagire, e invece i prodotti che invece sono ancora molto umidi e che quindi devono andare in frigorifero. Ma a proposito di frigorifero, il frigorifero deve essere trattato con molta attenzione. Sì, perché? Perché la cosa che dobbiamo capire è che all'interno del frigorifero la temperatura non è assolutamente costante, quindi ogni ripiano ha una temperatura e questa temperatura chiaramente si adatta alla conservazione di specifici prodotti. Quindi questa è un'immagine che non ho fatto io, ho preso dal web e ho modificato un pochino, perché su questa immagine la prima cosa che non andava bene è vedere le uova sullo sportello, così come il latte o il burro sullo sportello. Lo sportello è la zona con più alta variabilità di temperatura, quindi dobbiamo riporre sullo sportello solo quello che siamo sicuri non ha problemi e non è sensibile a variazioni termiche, quindi prodotti acidi o magari bevande di fantasia, d'accordo? Le uova dove vanno? Le uova hanno un problema legato soprattutto allo sbalzo termico e alla formazione di condensa sul guscio, quindi le uova non hanno bisogno di molto freddo, quindi non vanno riposte nel ripiano in basso che invece è dedicato alla carne cruda, al pesce crudo e ai molluschi, che sono molto deperibili, la cui durabilità è di 2 giorni a bassa temperatura, 2-3 giorni massimo. Le uova possono star bene anche a 10 gradi, però non devono avere sbalzi termici, per quello devono andare in alto. E vedete quindi il cassetto delle verdure e della frutta, che garantisce il mantenimento della temperatura sui 10 gradi e umidità relativa costante. Il ripiano più freddo è quello subito sopra al cassetto, d'accordo? Quindi vedete come vanno distribuiti gli alimenti, quindi considerate sempre che la temperatura appunto varia all'interno del frigorifero. Ecco, quello che voglio poi sottolineare in questo caso è anche, attenzione, spesso si vedono frigoriferi in cui sono riposti alimenti crudi, alimenti cotti vicino, nello stesso ripiano, ma non confezionati. E questo è un problema, perché le contaminazioni sono praticamente molto, molto probabili, quindi devono essere riposti in maniera assolutamente rigorosa, possibilmente su ripiani diversi. Il crudo solitamente ha bisogno di una temperatura più bassa, ma qualora decidessimo di utilizzare la stessa temperatura è importante che siano confezionati e separati, perché altrimenti la contaminazione, voi dovete pensare che un prodotto cotto magari lo riscaldate velocemente e non, e se è stato contaminato non date sufficiente calore per sanificarlo, d'accordo? Quindi anche nel frigorifero si possono avere delle insidie. Quanto dura un prodotto dopo che è stato aperto? La sua durata è molto variabile, quindi questa è una tabella a titolo puramente semplificativo, chiaramente non è completa questa tabella, è chiaro che dipende molto dal tipo di prodotto e da come è stato trattato. Prendo l'esempio degli affettati, che praticamente se prendete al banco salumi durano 3-5 giorni al massimo, se invece prendete quelli in atmosfera modificata, la stabilità, se la confezione è mantenuta chiusa, può arrivare a 3 mesi. D'accordo? Quindi per questo dico, leggete sempre bene l'etichetta, perché lì sono riportate le indicazioni più idonee per ogni tipo di alimento, d'accordo? Quindi è molto variabile. Ma dove dobbiamo riporre i prodotti? Abbiamo varie, chiaramente il vetro è il prodotto, è il materiale più inerte. Tutti i materiali devono venire a contatto con gli alimenti, ovviamente devono rispondere a dei requisiti molto rigorosi perché devono avere appunto il contatto. Sono diversi, quindi abbiamo vetro, plastica, alluminio, l'acciaio è per antonomasia il materiale che può essere a contatto, perché come il vetro è inerte, è abbastanza inerte, diciamo, è sicuramente il più inerte rispetto alla plastica e all'alluminio. Attenzione alla plastica e all'alluminio, perché chiaramente abbiamo tante tipologie di plastica, quindi e non tutte hanno le stesse performance, quindi io non ho voluto riportare un elenco. Anche in questo caso sui contenitori di plastica sono riportate le condizioni di utilizzo, e quindi vedete, in questo caso è un contenitore di plastica rigida, può andare al microonde, può andare in lavastoviglie, la sua stabilità termica è tra 110 e 20 gradi, quindi posso sia usarlo al microonde, posso utilizzarlo anche in congelatore. Ma questo è un contenitore in polipropilene. Se io prendo i piatti di plastica che si utilizzano praticamente comunemente, vedete, è un altro tipo di plastica, è un polietilene a bassa densità. In questo caso non posso utilizzarlo né nel forno né portarlo al microonde, quindi attenzione anche ai contenitori che utilizziamo. E l'altra cosa è che alluminio è molto utile per conservare i prodotti, però i prodotti non devono essere acidi e non devono essere salati, d'accordo? Se abbiamo alte concentrazioni di sale e prodotti acidi, queste due caratteristiche cosa fanno? Fanno in modo che ci sia migrazione del metallo, e quindi insieme al nostro prodotto ci mangiamo un po' di metallo, il che non va assolutamente bene. Ma anche questo è scritto, è tutto scritto, quindi assolutamente, ecco, combattere la pigrizia, questo è molto importante, leggere bene in etichetta. L'ultima cosa che voglio affrontare con voi è cosa succede se dobbiamo preparare una conserva a livello domestico. Magari abbiamo l'orto, siamo riusciti a coltivare qualcosa sul nostro balcone, abbiamo preso un pezzo di terra, benissimo. Allora, innanzitutto voglio dirvi, è una situazione assolutamente delicata, d'accordo? Questa va trattata con molta attenzione, tant'è che il Ministero della Salute ha promosso la pubblicazione di opuscoli per la conservazione domestica. Quindi quello che vi invito a fare è intanto prendere visione di questo documento, in cui sono trattati tutti i vari casi. E l'esempio che vi porto è quello classico dei sottoli. Quindi questa è una classica procedura, quello che si chiama in gergo tecnico il diagramma di flusso, cioè l'insieme delle operazioni che dobbiamo fare. Spesso mi succede che mi portano dei prodotti, mi dicono: ti ho fatto questi, guarda, sono funghi che ho raccolto, no? Guarda. Io dimmi un po' come li hai fatti, così li rifaccio, perché voglio sapere come sono stati fatti, ovviamente, no, non mi fido. E spesse volte capita che il sott'olio non venga scottato in presenza di acido, quindi noi cosa dobbiamo fare? Il problema del sott'olio è il botulino, d'accordo? Quindi il botulino è un patogeno che sta benissimo senza ossigeno, è un anaerobio. Quindi quando abbiamo tutti i sott'oli dobbiamo stare attenti, perché se non garantiamo le condizioni di sicurezza, il botulino può sviluppare, ma soprattutto può produrre la sua tossina. Cosa dobbiamo fare? Il botulino sta male se il pH è sotto 4.5, d'accordo? Quindi cosa dobbiamo? Dobbiamo acidificare. Quindi se siamo a casa e vogliamo fare i sott'oli, quella è una fase fondamentale. Così come abbiamo tanta frutta, benissimo. Il problema adesso, vogliamo la confettura senza troppi zuccheri, ma lo zucchero ha un effetto contro il botulino. Quindi infatti, perché sia sano, cioè che sia sicuro contro il botulino, la confettura deve avere un rapporto zuccheri frutta 1-1. Cavoli, sono tanti zuccheri, vero? Sono tanti. Benissimo. Allora, non vogliamo utilizzare quella quantità di zucchero, dobbiamo acidificare. Quindi bisogna rendersi conto che abbiamo modo di gestire queste variabili. Però ecco, la casistica delle conserve fatte in casa è molto ampia e molto variegata. Per quello il tempo a disposizione è poco. Quello che ovviamente sono a disposizione se ci sono curiosità, ma vi stimolo e vi esorto ad andare a vedere questo manuale in cui molti nostri docenti dell'Università di Teramo hanno contribuito a questo volume. Quindi ci sono tutte le casistiche, qualora vogliate cimentarvi nella produzione di conserve fatte in casa, per farle in sicurezza questo è sicuramente un punto di riferimento. E l'ultima cosa che volevo dire, nel 2016 credo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stilato questi 5 punti per alimenti più sicuri anche a livello domestico, e come vedete ci sono 5 step che sono banali, ma che dobbiamo far entrare nelle nostre abitudini. Tutta l'igiene delle nostre mani, che con il Covid abbiamo sicuramente migliorato, ma anche l'igiene di tutto quello che va a contatto con l'alimento, quindi avere le cucine, i piani puliti, gli attrezzi puliti, separare gli alimenti crudi da quelli cotti, ovviamente, perché il crudo può avere un contaminante che poi in cottura togliamo. Il cotto che non scaldiamo bene poi in realtà potrebbe farci male. Cosa succede? Qualche mal di pancia, vomito, diarrea, ma in alcuni casi anche, abbiamo visto, ci sono state ospedalizzazioni. L'altra cosa da fare è far cuocere bene gli alimenti, tenere gli alimenti alla giusta temperatura, questo sia che il prodotto sia da frigo, congelatore, ma sia anche quando deve essere mantenuto caldo, d'accordo? E poi anche partire da materie prime che siano sicure, che siano comunque selezionate. Quando parliamo di materie prime parliamo anche dell'acqua, d'accordo, che utilizziamo durante la nostra produzione. E questo sostanzialmente è la pagina, volevo riportarvi la pagina del Ministero che riporta gli stessi punti. Io con questo ho finito e vi ringrazio per l'attenzione.
E con una mina che nuovamente ci fa compagnia, abbiamo appena ascoltato l'intervento della professoressa Carla Di Mattia al Forte Prenestino nell'evento di Foodopia del luglio, dicevamo, no?
Sì, luglio.
Non ricordiamo la data, però più o meno a luglio. Non so se siete d'accordo con me, Mauro, tu addirittura dicevi no, mi ha fatto rendere conto di questa cosa che veramente mi sfuggiva, dicevo io, veramente molto didattico, molto pedagogico, molto chiaro, per capire le chiavi, no? A cosa devo, a quale minime cose devo fare attenzione, come dicevo, credo io, anche con la voglia di uscire di questa pigrizia mentale, quindi di usare gli elementi, quei minimi che ci abbiamo a disposizione, per di nuovo capire cosa mangiamo.
Assolutamente, ma poi appunto la conservazione è veramente fondamentale, no? Hai visto come affronta i vari ambiti, no? Dal frigorifero al piano cottura, eccetera, eccetera. Tutti aspetti che magari noi non ci rendiamo conto, ma che poi alla fine possono fare la differenza per quel famoso mal di pancia che lei dice, no?
Ma
che
magari
può essere anche peggiore, per cui
magari resta solo là in un mal di pancia.
E infatti, per cui è assolutamente importante. E guarda, quell'evento con quei tre seminari, poi sentiremo il prossimo in un'altra occasione, è stato veramente partecipato, perché poi è stato il primo del nuovo format, no? Il fatto di ampliare l'offerta degli interventi, avere anche un post cena in quel caso, e il ritorno da parte delle persone venute è stato assolutamente positivo, per cui continueremo su questa linea.
Senti, dicevamo interessante tra le tante cose l'intervento di Carla di Mattia per evitare almeno il mal di pancia. Il mal di pancia che forse posso venire appunto dopo una buffata, no? Senza controllo, come se fosse la fine del mondo, perché così questo ritmo di vita ci porta in avanti. Come possiamo cominciare il discorso per finire anche questo appuntamento di Foodopia sull'87.9 rispetto alle buffate? Come affrontarle, con quale consapevolezza, calcolando, mirando quale cose per appunto poter, penso, godersi questa buffata e non soffrirla dopo?
Assolutamente, beh, hai ripetuto un po' quello che è il motto dello sportello d'ascolto nutrizionale, no? Affinché di cibo si goda e non si soffra. Allora, beh, diciamo che chiunque si occupa di nutrizione in questo periodo, secondo me, dovrebbe avere poi, è quello che farò io adesso, quell'approccio che ho definito di cordialità nutrizionale, no?
Perché? Cioè?
Perché, allora, se ci pensiamo, no? Noi diciamo, ok, ci saranno le abbuffate, no? La vigilia, il 25, il 26, poi ricominciamo il 31, l'1, la Befana, eccetera.
In Italia si magna.
Ma comincia prima, comincia prima perché hai la cena, il pranzo dei colleghi di lavoro,
vero,
della palestra, di quello, di quell'altro, di chi lancia le precedenze.
Calendario folto, è vero, di appuntamenti, come
per
no?
Qui, secondo me, dal 12-13 sì. dicembre...
Sì,
vai
sì,
praticamente
sì.
fino alla Befana.
Buon punto.
Con un sovraccarico a 360 gradi, no? Allora, la cordialità nutrizionale. Allora, innanzitutto facciamo una riflessione, no? Lungi da me il qualche modo contenere i desideri alimentari delle persone, no? Però, allora, un ragionamento che ognuno di noi dovrebbe fare, che è quello classico, anche semplice e banale, ma che è fondamentale, no? Il fatto di sapere che comunque in quel periodo noi andiamo felici, diciamo, verso la buffata. Per cui il lavoro deve essere fatto nei mesi prima, no? E quello è un qualcosa di importante. Come diciamo ogni volta, che se non è un problema avere il mega pranzo, la mega cena e poi dopo stare attenti nei giorni successivi, qui è la stessa cosa in un range di tempo molto più ampio, per cui è
in
chiaro,
novembre di preparazione sarebbe...
novembre di preparazione fisica, no? Fisico-nutrizionale, no? In qualche modo controllo del peso, della pressione, stare un attimino attenti per poi arrivare pronti,
fibra,
allenati,
no? Anche più
chiaro.
Fibra per far non lavorare bene tutto
è
quel
chiaro.
sistema.
E affrontare poi con calma e con gioia sicuramente tutte le riunioni, i pranzi in famiglia, le cene, eccetera, eccetera. Allora, senza entrare troppo nel appunto applicando la cordialità nutrizionale, io mi sento di dire due cose che secondo me, due tre cose che sono importanti. Cercare magari un approccio che sia qualitativo e non quantitativo, e questo è anche importante, no? Il celebrare lo stare insieme magari è un'occasione che dove abbiamo tutti e tutte un po' più di tempo, per cui magari giocare col cibo, no? Stare lì, preparare ricette, eccetera, a seconda dei nostri gusti, delle nostre disponibilità, eccetera, eccetera, ma andando un po' più per questo approccio conviviale, ma senza esagerare proprio nelle portate, no? Perché poi è anche quello. E poi parliamo di un altro aspetto importante. Da un punto di vista nutrizionale io mi sento di dire solo due cose. Uno è sempre quel punto dove io batto sempre, no? La riduzione dello stress infiammatorio da cibo, che lì ci sarà per forza, però ricordiamoci sempre di mettere in questo menù un frutto alla fine, una verdurina, un qualcosa che noi sappiamo che lì lei combatterà, ci abbasserà l'infiammazione e ci permetterà magari di affrontare il pranzo del giorno dopo in maniera un po' meno infiammata, no? E quello penso che sia un qualcosa che si possa fare tranquillamente, senza grossi sacrifici, anche perché, insomma, voglio dire, frutta, verdura sono buone.
Abbondano, quindi... si sanno fare delle forme più variate, quindi per carità, approfittatene.
Quello sicuramente. E poi l'unico così avvertimento un po' è sempre quello legato, è chiaro che lì è un sasso nell'acqua, ai dolci, cioè i dolci, ragazzi, i dolci lì va bene tutto, però insomma, ecco,
fate quello che volete,
guarda, però insomma, ecco, i dolci un po' d'attenzione, ecco.
Con i dolci è vero, e come fai?
E come fai a fare attenzione ai dolci?
Senza voler essere moralista, ma è come la droga.
Ma sì, ma poi, cioè, lì il cervello impazzisce.
Togliamo la morale, per carità, davvero, dico, come dire, un pochino, no? Sì, va, metto... Quale sarebbe la forma più facile di avere un metodo almeno con i dolci? Cosa non fare davvero?
Può essere il metodo, no. Lì è il cervello che va, come dicono gli anglosassoni, no? Driving
addosso.
Me crazy, cioè sì, mi mandi matto, cioè è chiaro, è evidente quello, no? Per cui poi sappiamo bene che è oltre il pandoro, il panettone, il torrone, il croccante, lo zucchero filato,
che la zia porta, che sa che lo fa buono,
è chiaro, no? Ma per cui, ripeto, io solo questi due suggerimenti, consigli, eccetera, eccetera. E poi comunque sappiate che non vi lasciamo soli e sole, perché dopo la Befana, dal martedì dopo la Befana, riapre lo sportello d'ascolto nutrizionale.
Fondamentale.
Per cui basta un'email a sportelloascoltonutrizionale@gmail.com e noi siamo lì per in qualche modo riuscire a darvi dei consigli, no? Per recuperare un po' quello che è stato l'eccesso del periodo festivo, natalizio, capodanno, eccetera.
Che sarà fondamentale, come il pre-natalizio, dicevamo, e in quello c'entra la parola, perché non l'abbiamo detto proprio così, ma si tratta di metodo.
Sì, no? Sì, sì, di approccio, sì, di metodo. Sì,
di
sì,
metodo,
sì.
Di approccio, e appunto qualità, non tanto quantità, mangiamone tante cose diverse, misuratamente.
Certo.
Tutte quelle che ci piacciono, che ci possiamo permettere, eccetera. E metodo, con gli dolci lo stesso, con l'alcol lo stesso,
perché anche fa parte
di queste abbuffate, l'ingesta d'alcol. E direi, qua per fortuna l'Italia, nonostante non si scherza, c'è una cultura alcolica. Questo vuol dire che per fortuna tante persone, tantissime se non la stragrande maggioranza, io sì, azzarderei a dire che sa bere.
Sì, sì, sì.
Sa bere,
sì.
Poi la gente si ubriaca, certo. E l'alcol fa male a tutti e tutte, però anche là, metodo, per favore, no? Credo si tratta solo di quello.
Assolutamente. E poi c'è un altro punto che io riprendo un po' da quello che è stato il messaggio che ha lanciato recentemente la Società Italiana di Nutrizione Umana, no? La SINU, che è interessante secondo me, perché poi è un aspetto che noi non consideriamo quasi mai in questo periodo festivo, che riguarda proprio il discorso del pianeta, chiaramente, della riduzione degli sprechi.
Sì.
Cioè, certo. Il fatto di, per quello dico qualità e non quantità, no? Perché molto spesso prepariamo veramente tanto, tanto cibo, e poi riuscire un po' a capire quello che avanza. Poi, ok, possiamo avere le ricette del riuso in qualche modo, ritrasformarlo, ripresentarlo al giorno dopo, però un'attenzione sulla quantità è fondamentale, non solo per la nostra salute, ma anche per il pianeta. Appunto, abbiamo detto mille volte, no, come poi il cibo che viene sprecato ci porta a sprecare un po' tutte quelle impronte ecologiche, quelle risorse che sono state spese per produrre quel cibo, prima fra tutte, no, la CO2, per esempio. Quindi un po' pianificare i pasti di questi giorni e magari appunto cominciare a inserire nei menù anche le ricette antispreco, no? È chiaro, cioè io la sera prima ho fatto, che ne so, l'arrosto, e allora il giorno dopo c'è qui a Roma la picchia po', no? Io lo ripasso con la cipolla, il pomodoro, eccetera, eccetera. Cioè dare una filiera di risparmio antispreco ai nostri menù, no? E quello, certo, è importante, senza perdere chiaramente il gusto, no? Quindi ritrasformare in qualche modo la ricetta. E poi c'è anche, voglio dire, nella peggiore delle ipotesi, c'è anche la doggy bag versione familiare, no? Per cui, che ne so, inviti tanta gente a cena, avanza qualcosa, gli prepari come un regalo proprio, no? È anche carino, no? Se lo metti bene, la doggy bag natalizia.
Vai con questo che domani, cui... domani è più buono.
E domani è più no, buono, lo rimangi a casa, così ti ricordi di me e quindi entriamo guarda, proprio no? in Merry Christmas. Certo. È fatta. Cioè, proprio...
Ma certo di sì, questioni fondamentali. Diciamo prima di chiudere, ci resta alcuni anticipi, prossime idee, date se ce ne abbiamo o anticipi
abbiamo,
idee.
Abbiamo.
No? I prossimi... Foodopia.
Allora, il prossimo Foodopia sarà il 4 febbraio.
Bene.
In presenza al Forte.
Ok.
E lì abbiamo l'imbarazzo della scelta, perché questa volta ci siamo organizzati proprio. Abbiamo una lista di persone che verranno a parlare a 360 gradi. Ampliamo ancora di più il panorama, per cui parleremo di nutrizione di genere, di cosa mangiare dopo la menopausa. Parleremo dell'approccio mindfulness, come la mente in qualche modo può essere una deriva importante nella scelta dei nostri cibi. Parleremo di questo concetto dei desert food, no? Di quelle aree del mondo che ci sono anche nei centri molto abitati, dove, e questo è un concetto di economia che io non conoscevo, verrà a parlare un collega che è professore associato lì da noi a Teramo. E questi desert food, che sono appunto queste zone dove per poter accedere, andare a trovare un alimento che sia sostenibile, buono e a prezzi contenuti, tu devi fare chilometri. Per cui quello è un ulteriore motivo di dissuasione per arrivare a mangiare in un certo modo, e ha un peso poi importante in tutta quell'ottica, quell'insieme di problematiche legate purtroppo a chi magari ha una minore disponibilità economica, per cui risiamo lì al discorso, no, della pseudo pigrizia, anche se non la definirei una pigrizia, perché quella è proprio quasi molto spesso è quasi una scelta in qualche modo, no? Del trovare intorno a te solo cose, solo posti che vendono cose, alimenti che non sono poi quelli effettivamente più buoni, più salutari, più nutrizionalmente validi e funzionali. Poi avremo anche ancora una volta l'antropologia nel tentare di capire come mai la cucina italiana si candida all'UNESCO, no? Ma che cos'è la cucina italiana adesso? Cioè, che cerchiamo di capirlo un attimo, no? E tante cose, non anticipiamo nulla, faremo altre puntate e poi definiamo la cena, poi le cene, chiaramente bello, ritorniamo bello. A scegliere le regioni, ma con anche un po' delle divagazioni dalle regioni, no? Anche lì ce ne abbiamo un paio di idee che secondo me piaceranno tanto.
Bene.
Per cui a breve svuoteremo il sacco.
Dai, sì. E a breve sicuramente ci sarà il podcast di questa puntata radiofonica di Foodopia sull'87.9 di Radio Onda Rossa. Ci è rimasto qualcosa?
No. Bah.
Direi di no.
Bella, auguriamo puntata. Una buona serata.
Bella puntata, saluto speciale ovviamente a Marta.
Assolutamente,
grazie
sempre
per,
nei nostri cuori.
Per avermi chiesto, no, di darle una mano, veramente con piacere partecipare a Foodopia come sempre insieme al prof. Quindi un saluto speciale a Marta ovviamente che ci ha ascoltato. Voi restate sull'87.9 di Radio Onda Rossa, tra pochissimo Tabula Rasa, e noi potremo salutarci fino alla prossima. Mauro, se sei d'accordo, per continuare in questo filone di musica un po' hardcore, anni 90, noise alternative, quello che pian piano suona e poi prenderà ritmo. Fatta bene a casa è buona, industriale un'altra, la mayonnaise, no? The Smashing Pumpkins. Esattamente, cominciano a suonare sul 87.9 di Radio Onda Rossa quando noi vi salutiamo, fino alla prossima.
Assolutamente.
Quando sarà? Dico, radiofonica il più presto possibile.
Radiofonica il più presto possibile.
Ci abbiamo materiale, hai detto.
Ce l'abbiamo, assolutamente sì.
Quindi perfetto, prossimo appuntamento lo sappiamo, febbraio, ripetiamo quando?
Il 4 febbraio, domenica.
Perfetto, e a tra pochissimo la pubblicazione del podcast di questa puntata di Foodopia. Grazie a voi per essere dall'altra parte, grazie Mauro.
Grazie.
Noi vi salutiamo alla prossima, vi lasciamo sull'87.9 di Radio Onda Rossa, tra una mezz'oretta Tabula Rasa, vi lasciamo con The Smashing Pumpkins, Mayonesco, sì, si chiude il Foodopia di questa giornata, di questo giovedì 21 dicembre, ma che bontà, alla prossima.
town can't be given.
Disturba. Radio Onda Rossa.